Vorrei leggere insieme a voi, nel libro di Neemia, al capitolo 2, un brano, partendo dal versetto 17. E Neemia che parla al popolo dopo aver perlustrato Gerusalemme che era in rovina e disse loro, così come è scritto: voi vedete in che misera condizione ci troviamo. Gerusalemme è distrutta e le sue porte sono consumate dal fuoco. Venite, ricostruiamo le mura di Gerusalemme e non saremo più nella vergogna. Raccontai loro come la benefica mano del mio Dio era stata su di me e riferii le parole che il re mi aveva dette. Quelli dissero: sbrighiamoci e mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo buon proposito. Ma quando Sanballat, il coronita, e Tobia, il servo ammonita, e Geshem, l'arabo, lo seppero, si fecero beffe di noi e ci disprezzarono dicendo: che cosa state facendo? Volete forse ribellarvi al re? Allora risposi loro: il Dio del cielo ci farà ottenere successo. Noi i suoi servi ci alzeremo e costruiremo, ma voi non avete né parte né diritto né memoria a Gerusalemme. Eliashib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, e che consacrarono, e fino alla torre di Cananel. Accanto a Eliashib lavorarono gli uomini di Gerico, e accanto a loro lavorò Zaccur, figlio di Imri. I figli di Senà costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro, alle riparazioni, Meremot, figlio di Uria, figlio di Accos, e accanto a loro lavorò alle riparazioni Meshullam, figlio di Berechia, figlio di Mesezabel. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Sadoc, figlio di Baana. E accanto a loro lavorarono alle riparazioni i tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro Signore. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Vi incoraggio anche a leggerlo tutto il capitolo 3. E leggendo il capitolo 3 potremo scoprire insieme che i figliuoli di Israele si erano decisi a ricostruire la loro città che cadeva in rovina. Il libro di Neemia è molto particolare, racconta la storia di una comunità che con l'aiuto di Dio cercò e riuscì, grazie a Dio, a ricostruire quello che era andato distrutto a causa della disubbidienza del popolo. Sapete, molto spesso guardando la nostra vita potremmo vederla distrutta. Bene, l'incoraggiamento che il libro di Neemia ci dà è che nonostante la distruzione della nostra vita sia grande, con l'aiuto di Dio riusciremo sempre a ricostruire la nostra vita. Ciascuno di noi può testimoniare che da una vita distrutta ne è venuto fuori qualcosa di straordinario, semplicemente perché un giorno ha detto sì al Signore. Prima la sorella testimoniava del fatto che il lunedì tornava a scuola e sentiva parlare i compagni di come si fossero divertiti il sabato, e tra me sorridevo perché pensavo: passano le generazioni ma le cose non cambiano. La mia testimonianza è identica. Io ringrazio il Signore perché un giorno la mia vita distrutta trovò un costruttore straordinario. Cristo Gesù è venuto ad abitare nella mia vita e posso testimoniare che con il suo aiuto ciascuno di noi può avere una vita edificata alla gloria del Signore. Questo brano ci insegna di come una comunità insieme possa fare qualcosa di straordinario, ricostruire da pietre distrutte, da porte incendiate che ancora purtroppo portavano i segni di quella che fu una distruzione così grande. E questo brano ci insegna qualcosa attraverso una semplice parola, e questa parola si ripete spesso in quello che abbiamo letto e si ripeterà nella lettura che magari avrete modo di fare al capitolo 3. Una parola che si riassume è accanto. Queste persone, essendo smosse dallo Spirito Santo, dagli incoraggiamenti di Neemia, che egli stesso fu incoraggiato da Dio a ricostruire la città distrutta, queste persone lavorarono l'uno al fianco dell'altra per la ricostruzione del loro paese distrutto. Quello che quella comunità di persone può insegnare a ciascuno di noi oggi è che ciascuno di noi deve lavorare accanto al prossimo per qualcosa di grande. Perché queste persone sono di esempio a ciascuno di noi oggi? Perché il loro lavorare insieme deve essere qualcosa di cui noi dobbiamo prendere atto, ma soprattutto prenderne esempio? Soprattutto perché queste persone lavoravano assieme per un fine comune. Volevano ricostruire la città che era andata distrutta, l'ho già detto e lo ripeto. Molto spesso ciascuno di noi, immerso nella propria vita personale, immerso nei propri impegni lavorativi, così come in qualsiasi altro impegno Dio ci dà grazia di portare avanti, è portato a dimenticare che fa parte di un qualcosa di più grande che di se stesso. La Bibbia ci dice, e non è che ce lo racconta per farci una bella immagine di quello che è la Chiesa, ma la Bibbia ci illustra e ci dice che ciascuno di noi fa parte di un corpo. Il corpo di Cristo, la Chiesa è il corpo di Cristo e in quanto tale è unito ed è chiamato ad operare per un unico scopo. Il nostro unico scopo è la gloria di Dio. Riflettevo sul perché siamo venuti in questo locale di culto. Qualcuno potrebbe rispondere perché è domenica, c'è il culto. Qualcun altro potrebbe rispondere perché lo faccio da tanti anni. Forse potremmo dimenticare il perché facciamo parte di una chiesa, potremmo frequentare dei culti, un locale di culto in particolare, ma potremmo dimenticare il perché lo facciamo. È buono chiedercelo ogni tanto. E se non sappiamo dare risposta, Dio ci illumini. Noi veniamo in questo luogo, uno, perché il Signore ci ha cambiato, ma specialmente perché tutto quello che ha fatto per noi, noi vogliamo ricambiarlo, cercando di fare qualcosa per la gloria di Dio. Il nostro unico scopo nella vita è dare gloria a colui che ci ha salvato, attraverso il nostro servizio, attraverso la nostra testimonianza. E come la Bibbia ci insegna, è buono che noi ci riuniamo insieme, ma non per passare soltanto, perché è questo che facciamo, dei bei momenti, ma anche per godere della presenza di Dio e sentirci fortificati per andare in questo mondo e operare per l'unico scopo che Dio ci ha chiamato a fare. Dicevo che molto spesso noi combattiamo le nostre lotte, combattiamo nella nostra vita cercando di raggiungere i nostri scopi e ci dimentichiamo di qual è lo scopo comune, ci dimentichiamo di far parte di una comunità. Che la nostra preghiera sia stasera: Signore, ti prego, aiutami a identificarmi in qualcosa di ben più grande, che vada al di là di quella che è la mia misera esistenza. Perché per quanto noi ci impegniamo e magari potremmo raggiungere dei risultati, sappiate molto bene che questo non è il tutto della vita. Il tutto della vita è dare gloria a Dio, e non c'è scopo più grande per l'uomo che dare gloria a colui che l'ha salvato. Se Dio ha salvato le nostre vite, bene, saremo in debito fino alla fine dei nostri giorni, e Dio vuole che di comune accordo noi prendiamo atto di questo e andiamo avanti, avendo uno scopo comune e dando gloria a Lui ogni giorno della nostra vita. Il secondo esempio che vogliono darci queste persone, che lavoravano una a fianco dell'altra, è che lo facevano semplicemente perché avevano un nemico comune. Abbiamo letto insieme che tre personaggi in particolare, Sanballat, Tobia e Geshem, appena udirono che questa comunità si era messa in cuore di ricostruire la città di Gerusalemme, subito cominciarono a prendersi beffe di loro. E se leggiamo il libro di Neemia, sappiamo che le minacce non si fermarono soltanto alle beffe, ma passarono, diciamo, alle parole pesanti, alle minacce istituzionali. Cominciavano a parlare male a destra e a sinistra con le autorità, cominciavano a mettere i lavoratori sotto il torchio e cercavano di fermarli in tutti i modi. Sapete, quando il nemico non fa questo, è semplicemente perché noi gli alleggeriamo il lavoro spesso. Abbiamo letto di queste persone che si beffavano dei lavoratori e cercavano di fermarli, e molto spesso purtroppo è triste considerare che noi alleggeriamo il lavoro al nemico perché siamo noi stessi che ci facciamo la guerra contro. Molto spesso ci dilunghiamo in dicerie, molto spesso ci dilunghiamo in chiacchiere, e più che cercare di incoraggiare i nostri fratelli nell'andare avanti nel cammino cristiano, molto spesso siamo soltanto di scoraggiamento. Signore, ci aiuti da questo. Ma per non fare ciò, il Signore voglia ricordarci stasera che noi non siamo il nostro nemico. Noi abbiamo un nemico, e se molto spesso ce lo dimentichiamo, è lui che insieme dobbiamo combattere. Molto spesso, dicevo, ci facciamo la guerra tra di noi, mentre ci dimentichiamo che insieme facciamo parte dello stesso esercito e dovremmo dar guerra e dovremmo difenderci più che altro dal nemico delle anime nostre. Queste persone lavoravano l'uno al fianco dell'altro perché avevano uno stesso nemico, e lo facevano, ci dice la parola di Dio, tenendo in una mano l'oggetto con il quale lavoravano, che potesse essere una zappa, che potesse essere qualsiasi altro arnese, ma la parola di Dio ci dice anche che con l'altra mano erano pronti a tenere la spada in caso il nemico li attaccasse. E sapete, la cosa ancora più bella di tutto ciò è che in qualsiasi momento il nemico li avesse attaccati, ognuno di loro era pronto ad andare in aiuto nel fratello che era in difficoltà. È scritto infatti che quando qualcuno di loro sarebbe stato attaccato, avrebbero suonato la tromba e tutti avrebbero lasciato il lavoro per andare a difendere i propri fratelli attaccati. Molto spesso, dicevo, ci facciamo la guerra tra di noi, mentre ci dimentichiamo che dovremmo difenderci l'un l'altro contro il nostro stesso nemico. E Dio ci aiuti a farlo, perché se continueremo a fare il contrario, la nostra fine sarà presto vicina. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo sofferto per le sofferenze di qualcun altro? Quando è stata l'ultima volta che abbiamo magari pianto, ci siamo commossi, considerando che un nostro fratello era in difficoltà o stava attraversando una prova? C'è stata mai questa volta? E Dio ci aiuti a considerare che se è vero che facciamo parte di un unico corpo, allora è vero anche che se un membro del corpo soffre, allora soffre tutto il corpo. Se il nostro cuore è stato reso insensibile dalla carnalità che questo mondo ci trasmette sempre di più, Signore, ci aiuti a renderci sensibili del fatto che il vero nemico è al di fuori da queste mura, e noi siamo chiamati a combatterlo insieme, e siamo chiamati a sostenerci l'un l'altro attraverso le nostre preghiere e l'incoraggiamento che possiamo dare a un fratello. Dio ci aiuti quando sappiamo che ci sono delle difficoltà, invece di parlarne con qualcun altro, preghiamo affinché Dio possa operare, affinché Dio possa manifestare la sua potente gloria nel problema che c'è, e affinché il nemico possa essere sconfitto nel nome di Cristo Gesù. E se Dio ci dà grazia di essere insieme ad un fratello in difficoltà, bene, allora è il momento di lasciare il nostro lavoro, il nostro impegno magari, è il momento magari di pregare insieme a lui affinché si possa trovare la vittoria in ginocchio, ai piedi della croce. Il terzo motivo per cui queste persone ci danno un buon esempio è perché lavoravano assieme l'uno al fianco dell'altro avendo lo stesso sentimento. Sapete, loro dovevano essenzialmente ricostruire le mura di Gerusalemme che erano state distrutte dal nemico in passato, e dovevano lavorare in circolo. Perciò la scrittura dice che uno lavorava al fianco dell'altro. A destra e a sinistra ciascuno di loro aveva un fratello che lavorava a una mansione diversa, ad un perimetro diverso della cinta muraria che era caduta, e ciascuno di loro magari doveva ritrovarsi a riedificare una porta che era andata distrutta. Sapete, molto spesso guardiamo a quello che fanno gli altri e disprezziamo quello che dovremmo invece fare noi. Ci fu chi tra di loro doveva fare delle cose più in vista, doveva riedificare la porta delle pecore, magari è la prima che viene citata perché magari era la più importante, era la più prestigiosa. Chi magari doveva riedificare la porta dei pesci, chi dovesse invece riedificare una cinta muraria che si trovava vicino a una torre importante, ma purtroppo tra di loro, purtroppo tra virgolette, c'era anche chi doveva riedificare, per esempio, la porta del letame. E molto spesso, guardando quello che Dio ci ha dato da fare in una comunità, siamo portati a guardare invece a quello che fanno gli altri e magari disprezziamo ciò che di semplice Dio ci ha dato da fare. Dio non voglia che sia mai così. Queste persone riuscirono nell'intento perché lavoravano di comune accordo l'una al fianco dell'altra e avevano lo stesso sentimento. Sapevano molto bene che al di là della mansione che svolgevano, alla fine avrebbero dovuto fare soltanto una cosa, avrebbero dovuto rivedere quelle porte e quei muri rialzati per la difesa del paese e per la gloria di Dio. Non è importante quello che facciamo, e Dio voglia che facciamo qualcosa, che possa essere la più difficile o la più semplice, Dio voglia che questa cosa venga fatta da noi con tutto il cuore. E sì, perché quando qualcuno sarà impegnato in qualcosa di grande, noi dovremmo magari essere impegnati in qualcosa di piccolo, ma quando verrà a mancare il nostro apporto, allora ci sarà una mancanza e qualcun altro dovrà venire incontro a quello che noi non siamo riusciti a fare. Ed è stato l'esempio degli ultimi che abbiamo letto, i Tegoiti. Alcuni di loro, è scritto, non si abbassarono a lavorare all'opera del loro Signore. Dio non voglia mai che ciascuno di noi rimanga infruttuoso fra i banchi di una chiesa. Per quanto bella e funzionale possa essere, ogni chiesa ha bisogno dell'aiuto di ogni fratello e sorella di cui ne fa parte. Dio voglia che ciascuno di noi prenda in cuore di fare qualcosa di straordinario stasera, di mettere da parte il proprio io per dare gloria a Dio. Che Dio voglia mettere in noi, in cuore, il desiderio di fare qualcosa di grande per la sua gloria, senza guardare a quello che dobbiamo o che non dobbiamo fare, piuttosto a fare quello che Egli ci chiede. E se questo magari non ci aggrada, diamo gloria a Dio e cerchiamo la sua faccia, perché magari quello è il compito che Dio vuole da noi affinché l'opera giunga a compimento. Sapete, i nemici attaccarono, furono fermati i lavori, andarono avanti, furono rifermati, ma alla fine l'opera si è compiuta, non perché solamente delle persone si erano messe d'accordo per riedificare delle mura, ma perché nonostante le difficoltà e con tutti i buoni sentimenti, il loro aiuto fu il Signore alla fine. Sapete, Dio non si manifesterà mai nella vita di ciascuno di noi, e purtroppo Dio non si manifesterà in una chiesa che non prende il cuore la decisione di combattere unita per la sua gloria. Ci saranno sempre gli attacchi del nemico, ma Dio voglia che siano gli attacchi esterni del nostro nemico, ma Dio voglia piuttosto che ciascuno di noi, avendo a fianco un fratello e una sorella, possa sentirsi parte di questo corpo meraviglioso che è la Chiesa di Cristo, e tutti insieme, nonostante le diversità, nonostante i vari impegni e le nostre prove personali, Dio voglia che ciascuno di noi possa dare il proprio contributo per vedere la gloria sua. Un giorno vedremo questa casa edificata semplicemente perché avremo avuto in cuore di compiere il nostro dovere insieme ai nostri fratelli. Vedremo tutti la gloria di Dio semplicemente perché tutti abbiamo fatto il nostro minimo e abbiamo fatto la nostra parte. Sia gloria a Dio per questo. Non vedremo mai la gloria di Dio se non saremo uniti, ma è pur vero che non vedremo mai la sconfitta se rimaniamo uniti nel nostro Signore Gesù Cristo. Non guardiamo alle nostre mani, non guardiamo a quello che le nostre mani stanno facendo, ma guardiamo piuttosto al risultato finale. Dio voglia che non continuiamo a non prendere parte all'opera di Dio, continuando a biasimare, a criticare qualsiasi altra cosa. Se continueremo a fare così, il lavoro rimarrà incompiuto. Piuttosto Dio vuole, attraverso una semplice parola, dirci che lavorando accanto ai nostri fratelli e sorelle potremo un giorno vedere la sua gloria. Troveremo la vittoria soltanto attraverso questi semplici passi: prendere il lavoro seriamente accanto ai nostri fratelli e sorelle, guardando in alto a Cristo Gesù e alla gloria sua. Un giorno lo vedremo faccia a faccia, semplicemente perché abbiamo combattuto insieme fino alla fine. Lui ha combattuto prima di noi, non ha guardato alle umiliazioni, al quale si è dovuto abbassare, non ha guardato agli sputi, agli insulti, ha guardato piuttosto all'obiettivo finale che eravamo noi. Egli è morto per la nostra salvezza. Ebbene, se Egli ha fatto questo per noi, anche noi vogliamo lavorare insieme ai nostri fratelli e sorelle che hanno avuto lo stesso costo nostro, il sangue di Cristo Gesù, e dire: Signore Dio, aiutami a vedere la gloria Tua, aiutami a vedere grandi cose. Se questa sarà la nostra decisione stasera, allora sì che vedremo quelle mura rialzate. Allora vedremo le porte della casa di Dio che si apriranno e si chiuderanno per far entrare nuove anime nella sua casa. Allora sì che vedremo una chiesa che dà gloria a Dio, e la gloria di Dio che avanzerà ogni giorno di più anche nella nostra vita. Perché Dio è un grande datore di lavoro, è vero, ci dà da fare delle cose straordinarie, ma poi è anche colui che retribuisce. La gloria di Dio è il nostro primo scopo nella vita, non dimentichiamolo mai. Dio voglia che prendiamo parte a quest'opera straordinaria, senza mai guardarci né a destra né a sinistra, se non in caso di difficoltà, i nostri fratelli poi ci verranno in aiuto. Che non guardiamo magari al nostro cuore, che potrebbe essere tentato di lasciar perdere l'opera, ma più che altro guardare in alto e vedere il nostro Dio. E un giorno sì, che potremo dire: ne è valsa la pena, perché Dio è stato con noi. A Dio sia la gloria.